Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Il quinto itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale si vede ancora in compagnia di Gerolamo, il padre della... siete andati a trovarlo nella chiesa di Ogni Santi, no? Non ancora, beh, andateci. Il padre della chiesa più colto e l'intellettuale ciceroniano più consapevole alla fine del IV secolo del fatto che sta per sorgere una nuova epoca, e oggi questa trasformazione la identifichiamo con il momento di passaggio tra l'età tardo-antica e quella alto-medievale, no? Sappiamo che Gerolamo dall'anno 382, su richiesta di Papa Damaso, comincia a tradurre in latino, dal greco e dall'ebraico, tutti i libri della Bibbia, del Nuovo e dell'Antico Testamento. Un'opera colossale che ha preso il nome di Vulgata Editio e nel comporla, come abbiamo studiato la scorsa settimana, Gerolamo costruisce un metodo filologico, cioè pone le basi di un laboratorio di ricerca etimologica basato sull'idea che l'esercizio della traduzione deve essere un atto di salvaguardia e di tutela delle forme e dei contenuti della cultura classica. In un momento storico in cui, con il fenomeno dell'implosione dell'impero romano d'Occidente in corso, i testi delle opere antiche, tanto antiche, con la loro forma e il loro contenuto, prodotti sul territorio delle Ecumene nei secoli precedenti, sono soggetti a perdersi. E un'accreditata corrente di pensiero, e lo abbiamo già ripetuto molte volte, sostiene che il Medioevo ha inizio proprio con l'opera di Gerolamo, improntata alla salvaguardia e alla tutela delle opere dei classici, ebraici, greci e latini. Gerolamo muore a Betlemme nel 419 ed è per questo che viene chiamato Gerolamo da Betlemme. In uno dei monasteri femminili fondati con i soldi del patrimonio di Paola, no? La ricca vedova che con la figlia Eustochio ha seguito Gerolamo in Oriente. E quindi, a parte il sacco di Roma del 410 da parte dei Visigoti, Gerolamo non partecipa ai drammatici avvenimenti che nel V secolo caratterizzano l'ultima fase dell'implosione dell'impero romano d'Occidente. Ora noi dobbiamo raccontare i principali fatti che contrassegnano l'ultimo atto, quello che porta, dopo circa 5 secoli, al definitivo svuotamento delle istituzioni imperiali. Le istituzioni dello Stato romano, a cominciare dal Senato e dalla irremovibile organizzazione burocratica, che stasera si deve rivalutare la burocrazia, non deflagrano, ma ne rimane la forma vuota come una crisalide. E tuttavia questo involucro, per quanto fragile, seguita ad essere uno stampo che continua ad essere utilizzato dalle precarie dominazioni che una dopo l'altra si susseguono sul territorio della penisola italica dal V fino al IX secolo. Perché tanto dura poi lo strascico dell'implosione dell'impero romano d'Occidente e le diverse dominazioni si susseguono, ma la burocrazia, che costituisce la materia della fragile crisalide a cui si è ridotta l'istituzione imperiale, rimane sempre la stessa. Succede così, cioè cambiano i regimi, no? Ma poi il sistema burocratico rimane quello, no? E per la salvaguardia e la tutela del patrimonio scritto, giuridico e letterario si muove una minoranza, per fortuna molto attiva, di intellettuali, cristiani e laici, tutti di formazione neoplatonica. Questi intellettuali ci stanno aspettando nel paesaggio che abbiamo cominciato ad osservare, no? Il primo grande scenario della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale, lo scenario che prende il nome di paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere dei classici. Questo è il primo paesaggio che stiamo osservando, che osserveremo per qualche settimana. Chi sono questi personaggi che si dedicano alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale antico e tardo antico? Ora, prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo occuparci di definire a grandi linee il quadro storico, cioè gli avvenimenti che riguardano l'ultimo atto dell'implosione dell'impero romano d'Occidente, un fenomeno che avrà, come abbiamo detto, un lungo strascico. Ma prima ancora dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, perché Gerolamo, che è più vivo che mai, anche se abbiamo formulato la data della sua morte, ma continua a vivere, no? E a camminare insieme a noi, ci continua ad accompagnare anche per il fatto che abbiamo cominciato a leggere il testo di un romanzo il cui titolo, Il calore del sangue, si addice alla sua personalità inquieta e si rifà ad un argomento che Gerolamo, specialmente nelle sue lettere, tratta spesso. Nessuna persona, prima di tutto lui compreso, può sentirsi mai al riparo dalla passione amorosa, quando questa è infiammata dal calore del sangue. E Irene Mirocchi, che conoscete, che ci sta accompagnando, ha scritto il testo di questo romanzo tra il 1937 e il 1938, e il racconto è ambientato, come sapete, in un paese che si chiama Issy-les-Bains, nel Morvan, una regione della Francia, dove si è rifugiata e dove, in quanto ebrea, viene arrestata nel luglio del 1942 ed è portata ad Auschwitz, dove muore un mese dopo. In questo breve romanzo Irene Mirocchi punta il suo sguardo tagliente sull'ambiente della provincia francese, la Francia profonda del mondo agricolo, ma c'è una Francia profonda del mondo agricolo dappertutto, dove tutto sembra scorrere lentamente alla luce di una quieta e rassicurante agiatezza campagnola. Siamo in Borgogna nel 1930 e il tempo è scandito dal susseguirsi delle stagioni, e questa ciclica lentezza stagionale sembra assai consolante, no? E l'autrice, mediante un narratore, che è l'alter ego della scrittrice, il vecchio e solitario cugino Silvestre, il quale racconta e commenta i fatti facendo delle allusioni sul passato dei vari personaggi, compreso lui medesimo, che via via diventano inaspettate rivelazioni. Ora Gerolamo è curioso di scoprire quali ambiguità si nascondano dietro alle allusioni del narratore, e anche noi. Ebbene, l'autrice ha fatto entrare in scena una famiglia con due ricchi proprietari terrieri, François e Hélène Rare, una coppia molto affiatata. Hélène è già stata sposata con un vecchio e ricco agricoltore, gli succede così in quell'ambiente, dal quale ha ereditato, e François ha atteso pazientemente la sua vedovanza. La loro giovane figlia maggiore, Colette, si è appena sposata, il 30 novembre, con un bravo ragazzo, Jean Dorin, innamorato e devoto, si conoscono fin da bambini, e soprattutto gestore del ben avviato mulino di famiglia, un'azienda che rende. Sappiamo che lei, il 20 settembre dell'anno successivo, ha partorito un bambino, e Colette e Jean formano apparentemente una coppia felice. Ora, alla festa di nozze di Colette e di Jean, alla quale abbiamo partecipato anche noi la scorsa settimana, no? Il cugino Silvestre ci ha fatto conoscere una bella e provocante giovane signora, che si chiama Brigitte, moglie di un ricco contadino, anche lui un anziano, molto ammalato, il vecchio Declos. Brigitte ha un passato da trovatella, cioè è stata adottata dalla sorellastra della signora Hélène, Cécile, che è morta da tempo. E quindi Brigitte ha un futuro da vedova assai benestante, la quale si è presentata da sola alla festa, il marito non si muove, e ha, cioè non per andare in giro a vedere le sue proprietà, e ha ballato quasi sempre con un giovane alto e bruno, ci ha detto il cugino Silvestre. Sembra che da come racconta i fatti il cugino Silvestre ci sia qualcosa di strano, di ambiguo nei rapporti tra lui medesimo, la signora Hélène, sua figlia Colette e la bella Brigitte. Chissà che rapporti ci sono tra queste persone. E ora andiamo avanti a leggere tre pagine di questo romanzo, altre tre pagine. Nuovi personaggi entrano in scena e soprattutto nella dinamica del racconto, guardate, sono già passati 3 anni dal matrimonio di Colette e di Jean. Adesso facciamo, la scrittrice ci fa fare un salto. Si respira, e le ragioni non mancano, un clima implosivo. E la parola implosione in questo viaggio, vedete, non ci lascia indifferenti, soprattutto quando è in relazione con la parola amore. Leggiamo sempre il cugino Silvestre che racconta, che ci racconta questi avvenimenti. Ieri, 1° marzo, giorno di sole e di vento forte, sono uscito di casa di buon'ora per andare a riscuotere una somma di denaro a Coudray. Il vecchio Declos mi deve 8.000 franchi per l'acquisto di un prato. Mi sono trattenuto al paese dove mi hanno offerto da bere. Sono arrivato a Coudray all'ora del crepuscolo. Ho attraversato un boschetto. Dalla strada se ne vedevano gli alberi, giovani e ancora teneri, che tracciano il confine tra Coudray e Moulin-Neuf. Il sole stava tramontando. Quando mi sono addentrato nel sottobosco, l'ombra dei rami ammantava già il terreno di un'oscurità notturna. Mi piacciono i nostri boschi silenziosi, di solito non vi si incontra anima viva. Mi ha sorpreso udire, d'un tratto, vicino a me, una voce femminile che chiamava. Il richiamo era modulato su 2 note molto acute. Qualcuno ha lanciato un fischio in risposta. La voce si è zittita. In quel momento mi trovavo nei pressi dello stagno. I boschi del mio paese contengono secchi d'acqua inaccessibili agli sguardi, racchiusi tra gli alberi e protetti da perimetri disgiunti. Io li conosco tutti. Quando si apre la stagione della caccia trascorro il mio tempo lungo le loro rive. Avanzai senza far rumore. L'acqua scintillava ed era circonfusa di una luce indistinta come quella emanata da uno specchio in una stanza buia. Vidi un uomo e una donna camminare l'uno verso l'altro lungo il sentiero fra i giunchi. Non riuscivo a distinguere i loro lineamenti, ma scorgevo le due sagome, erano entrambi alti e ben fatti, e la giacca rossa indossata dalla donna. Proseguì per la mia strada. I due non si erano accorti di me, si stavano baciando. Arrivai da Declos, era solo. Sonnecchiava su una poltrona accanto alla finestra aperta. Dopo aver dischiuso le palpebre, esalò un sospiro profondo e rabbioso e mi fissò per un pezzo senza riconoscermi. Gli chiesi se fosse malato, ma poiché lui, davvero contadino, considera la malattia una vergogna da tenere celata sino all'ultimo istante, sino ai sudori della morte, rispose che si sentiva una meraviglia, anche se il colorito giallastro della pelle, le occhiaie violacee, i vestiti che gli ballavano addosso, il fiato corto e la debolezza tradivano il suo stato. In paese ho sentito dire che soffre di un brutto tumore, deve essere vero. Brigitte si ritroverà presto, vedova e ricca. Dov'è vostra moglie? Mia moglie che? Per un vecchio vezzo da mercante di cavalli, suo mestiere in gioventù, finse di essere sordo. Finì col borbottare che la moglie si trovava a Moulin-Neuf, da Colette Dorin. Non hanno niente da fare quelle due, vanno a spasso tutta la giornata da una casa all'altra, concluse in tono acido. Seppi così dell'amicizia sorta tra le due giovani, di cui Hélène senza dubbio all'oscuro, visto che pochi giorni fa mi ha assicurato che Colette vive soltanto per il marito, il bambino e la casa e si rifiuta di uscire. Il vecchio Declos mi fece segno di prendere una sedia è talmente avaro che offrire un goccio di vino è un'autentica sofferenza, e io mi tolsi la perfida soddisfazione di reclamare un bicchiere per brindare la sua salute. Non sento, gemendo, dei terribili ronzi alle orecchie per via del vento. Accennai ai soldi che mi doveva, sospirando estrasse una grossa chiave dalla tasca e manovrò la poltrona verso l'armadio, ma il cassetto che voleva aprire era posto troppo in alto. Si sforzò invano di raggiungerlo, rifiutò di darmi la chiave quando gliela chiesi e alla fine disse che sua moglie sarebbe rincasata di lì a poco e mi avrebbe pagato lei. Avete una bella moglie giovane, signor Declos. Troppo giovane per questa vecchia carcassa, volete dire, eh? Beh, signor Silvestre, se per lei le notti sono lunghe, i giorni passano alla svelta. In quel momento entrò Brigitte. Indossava una gonna nera e una giacca rossa. Ed era accompagnata da un giovane, lo stesso che aveva ballato con lei 3 giorni prima al matrimonio di Colette. Completai mentalmente la frase del vecchio marito. Forse più alla svelta di quanto non pensiate, Declos. Il vecchio però non pareva disposto a lasciarsi abbindolare. Fissando la moglie, la faccia da maribondo gli si infiammò di passione e di collera. Eccoti finalmente, è da mezzogiorno che ti aspetto. Brigitte mi strinse la mano e presentò l'uomo che era con lei. Si chiama Marco Ne, vive sui terreni del padre e ha fama di essere un donnaiolo dal temperamento sanguigno e anche molto bello. Non mi è mai giunta voce che Brigitte Declos e Marco Ne si frequentino, come si suol dire da queste parti, ma qui, una volta raggiunte le ultime case del paese, i pettegoletti si fermano, mentre in campagna, nelle dimore isolate, separate le une dalle altre da campi e da fitti boschi, succedono cose di cui nessuno viene a conoscenza. Comunque, anche se non avessi scorto un'ora prima una giacca rossa in riva allo stagno, dalla loro aria di tranquilla impudenza e da una sorta di fuoco sotterraneo nascosto nelle loro movenze, nei loro sorrisi, avrei intuito che quei ragazzi si amavano. Lei soprattutto, Brigitte Ardesa. Le notti sono lunghe per lei, aveva detto Declos. Potevo immaginarle quelle notti passate nel giaciglio del vecchio marito a sognare l'amante e a contare i sospiri dello sposo chiedendosi quando arriverà l'ultimo. Brigitte aprì l'armadio e io notai che sotto le pile di lenzuola era imbottito di soldi. Questa non è infatti terra che lascia arricchire le banche. Ciascuno si tiene stretto il proprio patrimonio come fosse il figlio prediletto. Guardai di sottecchi Marco Ne, immaginando di sorprendergli in volto un lampo di cupidigia, perché in casa sua non sono affatto ricchi, il padre era il maggiore di 14 figli e possiede una modesta porzione di terre. Rimasi deluso. Non appena i soldi gli comparvero davanti, il giovane si voltò di scatto. Andò alla finestra e guardò a lungo il paesaggio di fronte a sé. La notte chiara permetteva di distinguere la vallata e i boschi. C'era il tipico clima di marzo, quando il vento sembra risucchiare fino all'ultimo briciolo di nubi o di foschia. Le stelle brillavano di una luce vivida e cruda. «Come sta, Colette? L'avete vista oggi?» chiesi. «Sta bene». E suo marito? Suo marito non c'è, è a Nevers e non tornerà fino a domani. Pur rispondendo alle mie domande, Brigitte non distoglieva lo sguardo dal viso di Marco Ne. Altissimo e scuro di carnagione, Marco sprigiona da tutto il suo corpo un senso di forza scattante, non propriamente brutale, ma un po' selvaggia. Ha capelli neri, fronte stretta, denti bianchi, ben allineati e leggermente aguzzi. Nella camera buia aleggiava l'odore che il giovane si portava appresso, un odore di boschi a primavera, vivo e aspro, che mi riempie il petto di felicità e dà slancio alle mie vecchie ossa. Avrei camminato per tutta la notte. Quando me ne andrai da Poudre, non sopportavo l'idea di tornare a casa, mi diressi verso Moulin-Neuf, con l'intenzione di cenare lì. Attraversai il bosco, stavolta completamente deserto, misterioso, e percorso dal fischio del vento. Mi avvicinai al fiume. Non ero mai stato lì, se non di giorno, quando la ruota del mulino in azione romba dolcemente, rasserenando l'animo. Quel silenzio, invece, pareva innaturale e infondeva un senso di malessere. Induceva a tendere involontariamente l'orecchio per spiare il minimo rumore. Si udiva soltanto lo sciabordio del fiume. Attraversai il ponticello, lungo il quale colpisce d'improvviso l'odore freddo dell'acqua, dell'ombra e delle erbe umide. La notte era talmente chiara che si vedevano biancheggiare le creste di piccole onde rapide e convulse. Al primo piano brillava una luce. Mia cugina stava senz'altro aspettando il marito. Le assi scricchiolavano sotto i miei passi. Colette mi sentì arrivare. La porta del mulino si aprì e la vidi corrermi incontro, ma a pochi passi da me si bloccò e, con voce alterata, chiese: «Ma chi sei?» Dissi: «Piero», e aggiunsi: «Stavi aspettando Jean, vero?» Lei non rispose. Si avvicinò lentamente e mi porse la fronte perché la baciassi. Era a capo scoperto e indossava una vestaglia leggera, come se si fosse appena alzata dal letto. La fronte le scottava. Il suo atteggiamento pareva così insolito che fui sfiorato dal sospetto. Ti disturbo? Pensavo di farmi invitare a cena. Veramente ne sarei felicissima, mormorò. Solo che non vi aspettavo e non so molto bene, Jean non c'è, ho mandato a casa la domestica e ho cenato a letto con una tazza di latte. Parlando, riacquistava gradatamente sicurezza e finì con il raccontarmi una storiella molto plausibile. Era un po' influenzata. D'altronde bastava che le toccassi mani e guance per rendermi conto che avevo un attacco di febbre. La domestica era in paese dalla figlia e sarebbe tornata solo l'indomani. Era dispiaciuta, non poteva offrirmi una bella cena, ma se mi fosse accontentato di due uova al tegame e un frutto. Eppure non accennò neanche un gesto per invitarmi a entrare, anzi barrava la porta con fermezza e, avvicinandomi a lei, mi accorsi che tremava come una foglia. Mi fece pena. Due uova al tegame non mi bastano mica, le dissi, sono affamato e poi non voglio trattenerti oltre sul ponte, il vento è gelido. Torna a coricarti, figliuola, sarà per la prossima volta. Che altro potevo fare? Non sono né suo padre né suo marito. A dir la verità, in gioventù ho commesso abbastanza follie da aver perso il diritto di giudicare con severità. E come sono belle le follie d'amore. Per giunta, in genere si pagano talmente care che centellinarle a se stessi o agli altri è inutile. Sì, si pagano sempre, e talvolta le più piccole al prezzo delle più grandi. Tanto vale farsi impiccare per una pecora piuttosto che per un agnello, dice il proverbio. Certo, accogliere un altro uomo sotto il tetto coniugale era una pazzia, ma d'altra parte che delizia quella notte tra le braccia dell'amante, mentre il fiume scorre e la paura di essere scoperti stringe il cuore. Chi era l'uomo atteso? Mi dissi. A Coudray, il vecchio De Clos mi darà di certo un bicchiere di vino e un pezzo di formaggio, e se il Don Giovanni è andato via ci sono buone possibilità che l'amante sia lui, qui come laggiù. È un bel ragazzo. De Clos è un vecchio e Jean, poveretto, aveva la faccia da cornuto già il giorno delle sue nozze. Chi si nasce, c'è poco da fare. Terribile, Irene. Colette mi vuole accompagnare fino al limite del bosco. Di tanto in tanto inciampava in un sasso e si aggrappava al mio braccio. Sentì che la sua mano era gelida. Tu torna in casa, ti ammalerai. Non siete arrabbiati? Chiese lei. Non aspettò la mia risposta. Quando vedrete la mamma, disse a voce bassa, vi prego, non ditele niente. Penserebbe che sia malata in modo serio e si preoccuperebbe. Non le dirò neppure che ti ho vista. Mi abbracciò di slancio. Quanto vi voglio bene, cugino Silvestre, capite tutto. Era una mezza confessione e ritenni fosse mio dovere metterla in guardia, ma non appena mi udì pronunciare le parole tuo marito, tuo figlio, la tua casa, fece un balzo all'indietro e con voce rotta dalla sofferenza e dal rancore gridò: lo so, so tutto, ma non amo mio marito, amo un altro, lasciateci in pace, e affar nostro. Scambì a fatica e fuggì tanto in fretta che non ebbi il tempo di finire il discorso. Strana follia. L'amore a 20 anni somiglia a una crisi di febbre, a un attacco di delirio. Quando è finito si fa fatica a ricordare. Il calore del sangue è destinato a spegnersi presto. Di fronte a quella fiammata di sogni e desideri mi sentivo così vecchio, così freddo e saggio. Gerolamo annuisce, e beh, abbiamo ha sentito nominare il calore del sangue e sa benissimo di che cosa sta parlando Irene Miró. Chissà come sappiamo noi che la parola amore e il termine implosione sono in relazione tra loro. Insieme a Gerolamo prendiamo il passo per continuare ad osservare il paesaggio intellettuale che abbiamo di fronte, nel quale abitano significativi personaggi che all'inizio dell'età alto medievale si dedicano alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale antico e tardo antico, e noi li dobbiamo incontrare. Prima però, anche per mettere a loro agio queste persone, cioè per rispettare il loro habitat storico-culturale, dobbiamo occuparci di descrivere a grandi linee il quadro degli avvenimenti, che è un quadro assai complesso. L'implosione dell'impero romano d'Occidente non si esaurisce con un colpo solo, quello della caduta, no? E non si esaurisce con la sua caduta, anche perché il termine caduta è improprio, piuttosto improprio, ma è un fenomeno che si prolunga per più di 2-3 secoli, cioè fino a che non verrà fondato in Occidente, su nuove basi, un altro impero che riprenderà il nome di Romano, accompagnato addirittura dall'aggettivo sacro, il Sacro Romano Impero. Ma questa è un'altra storia, cioè una storia che studieremo a suo tempo, c'è tempo prima di arrivare lì. Quindi ora procediamo con ordine, guardate sul punto 1 del repertorio. Alla metà del V secolo lo spazio governato dall'impero romano d'Occidente è ridotto a poco più della penisola italiana, e sappiamo che sul territorio è buffo, perché c'è l'impero romano d'Occidente, contemporaneamente sul territorio dell'impero romano ci sono altri due stati. è un gioco un po' paradossale, ma è quello che succede, quello che succede. E quindi sul territorio delle province occidentali si sono formati due grandi stati, due regni cosiddetti romano-barbarici, quello dei Visigoti, che comprende tutta la Gallia e gran parte dell'Iberia, e quello dei Vandali, che comprende l'Iberia del sud, alla quale resterà il nome di Vandalusia, no? E l'Africa del nord fino alla Cirenaica. Ora, gli imperatori di ciò che rimane dello Stato romano d'Occidente si susseguono per 20 anni quasi in modo anonimo. I vescovi di Roma, come abbiamo studiato in queste settimane, politicamente contano più di loro. E gli imperatori vivono non più a Roma, ma vivono a Ravenna, una città ben protetta, circondata da paludi, con il mare come via di fuga, come se fossero dei prigionieri, gli imperatori ormai dell'impero d'Occidente. I veri protagonisti dell'ultimo atto dell'esistenza dell'impero romano d'Occidente sono i generali germanici, che comandano l'unica struttura che non si è ancora decomposta, l'esercito. E nel 475 uno di questi generali, che si chiama Oreste, fa acclamare imperatore dai soldati dell'esercito suo figlio, che è un adolescente, e ironia della sorte si chiama Romolo, al quale viene subito affibbiato per scherno il soprannome di Augustolo, e Augustolo vuol dire l'imperatore, l'imperatorino, l'imperatore in miniatura, quel manerottolo dell'imperatore. Ora, questa operazione dura poco e termina in modo tragico, perché l'anno successivo un altro generale germanico, che si chiama Flavius Odovacer, Odoacre, che il 23 agosto del 476 viene acclamato re dal suo popolo, gli Eruvi, invade l'Italia. La maggior parte dei soldati di Oreste si ammutinano e passano dalla parte degli invasori. Cioè, Oreste viene sconfitto, quindi è ucciso nella battaglia di Piacenza, e il ragazzo Romolo Augustolo, per fortuna, esce di scena incolume, va a vivere a Napoli sotto tutela. È l'anno 476. Veramente non è l'anno ancora 476, perché gli anni in questo momento non si contano ancora con il sistema avanti Cristo e dopo Cristo. Lo vedremo, poi questo lo rivedremo, questa situazione come si crea. in realtà è il l'anno 1229 dalla fondazione di Roma. Ab urbe condita, gli anni si contavano l'anno mitico della fondazione di Roma, perché appunto era ancora in vigore il calendario romano. E da questo momento nessun imperatore viene più eletto acclamato in Occidente. Cioè la tradizione storica riconosce in questa data, 476, l'inizio del Medioevo, ma noi sappiamo che ci sono più di 500 ipotesi sulla data di inizio dell'età medievale, e una di queste riguarda proprio il calendario, il computo del tempo, ma ne parleremo strada facendo. Cioè il Medioevo comincia quando si cominceranno a contare gli anni dalla nascita di Cristo. Ora, Odoacre, che come tutti i generali germanici è piuttosto superstizioso, anche se dimostra di saper riflettere con criterio, non osa né farsi acclamare imperatore, che senso avrebbe avuto visto che l'impero era diventato una parvenza, no? Cioè non c'era più l'impero, quindi che senso aveva farsi acclamare imperatore? E non si azzarda neppure a toccare il diadema imperiale, che essendo d'oro non aveva lo stesso effetto scaramantico che avrebbe avuto se fosse stato di ferro. Quindi, ma pensa di fare una scelta coerente inviando un'ambasciata a Costantinopoli per far consegnare le insegne dell'impero d'Occidente all'imperatore d'Oriente. No, lì c'era ancora l'imperatore, c'era l'impero romano d'Oriente, e che si chiama Zenone. Questo Zenone, imperatore dell'impero d'Oriente, o bizantino, perché così poi d'ora in poi comincerà a chiamarsi, Zenone ringrazia, ma non intende prendere alcun provvedimento, almeno per ora. Odoacre, per legittimare il suo ruolo politico-amministrativo, chiede il titolo di patrizio romano, no? In modo da poter governare come funzionario dell'impero d'Oriente, ma non riceverà mai una risposta a questa sua richiesta. Zenone non si fida di Odoacre. Perché lo teme? Lo teme perché fa delle mosse giuste e sensate? Beh sì, in questo momento le persone più pericolose sono quelle che cercano di ragionare, di riflettere, di fare le cose per bene, no, è in questo momento di implosione. Tuttavia, per 17 anni Odoacre, come luogotenente volontario dell'impero bizantino, lui si autonomina luogotenente dell'impero bizantino, governa sul territorio italiano con avvedutezza, rispettando l'ordinamento amministrativo romano. Guardate, Odoacre conta sull'esperienza dei burocrati imperiali, e la burocrazia, da che mondo è mondo, costituisce un apparato che sa riciclarsi e sa comunque mandare avanti l'amministrazione, cioè sa tenere aperti gli uffici inventando strumenti adatti per cavalcare i fenomeni implosivi, anche i più dirompenti come questo. Quindi in questo momento Odoacre naturalmente incentiva i burocrati a rimanere al loro posto e a fare il loro lavoro, perché l'amministrazione dello Stato vada avanti, perché se no che cosa succede? E Odoacre, dopo aver esteso il territorio del regno romano Regulo, così ora bisogna chiamarlo, anche alla Sicilia e all'Illiria, conquista la Sicilia, conquista l'Illiria, riconquista, però si stabilisce a Ravenna e ritiene anche sia necessario andare a Roma ad incontrare il Papa, il Vescovo di Roma, che ormai è diventato una figura talmente importante. Odoacre è ariano, attenzione, noi sappiamo cosa vuol dire, e ariano è il suo popolo, gli Eruli. Ma lui si presenta a Papa Simplicio, ecco, in queste ultime settimane abbiamo visto una serie di papi, è interessante questo fatto. Pontefice dal 468 al 483, detto Simplicio di Tivoli, si presenta con grande rispetto, affermando che era necessario, per affrontare la crisi in atto, mettere da parte le dispute dottrinali per favorire una reciproca benevolenza, e Odoacre ottiene la benedizione del vescovo di Roma. Il generale Erulo Odoacre determina la caduta di un impero che era ormai ridotto ad un simulacro, ma evita con saggezza il collasso dell'amministrazione di uno Stato che però non aveva più senso chiamare Impero Romano. Quindi la caduta dell'Impero Romano va vista in quest'ottica, no? Cioè, che è un'ottica, non è un'esplosione in cui va tutto all'aria, no, è un'implosione, perché poi c'è uno schiacciamento, ma la vita continua naturalmente. E la parola caduta dobbiamo prenderla in considerazione, quale di queste parole? Rovina, crollo, fine, resa, capitolazione, o quale altra mettereste per prima accanto alla parola caduta? Scrivetela, sapete che scegliere su un catalogo di parole è un utile esercizio di investimento di intelligenza. Fate questo esercizio, che è utile. Il termine caduta richiama anche le parole russolone e capitombolo, che sono molto più divertenti. Cioè, che cosa vi ricordano queste parole? A volte si russola, si fa un capitombolo, e anche una metafora può essere. Scrivete quattro righe in proposito. Odoacre ottiene la benedizione del vescovo di Roma anche perché l'ipotesi è leggendaria, ma avvalorata da un interessante testo scritto che noi dobbiamo prendere in considerazione. E anche perché Odoacre racconta a Papa Simplicio di essere stato benedetto, quando era un povero ragazzo, da un santo eremita che stava diffondendo il Vangelo nel Norico, cioè in Austria, di nome Severino, in arte San Severino, che è un personaggio importante, ecco, nella storia ecclesiale e nell'iconografia. E guardate sul punto 2 del repertorio, quindi Odoacre va dal Papa Simplicio e gli va a dire: beh, intanto sono qui per dire che non sono qui casualmente, ma mi è successo di essere in qualche modo stato designato da un santo, da una santa persona, questo incarico. Quindi guardate sul punto 2 del repertorio. San Severino, nato da nobile famiglia italiana intorno al 410, è morto a Mautern sul Danubio l'8 gennaio del 482, è stato l'evangelizzatore della regione del Norico e oggi viene venerato come santo patrono dell'Austria, della Baviera, della città di San Severo in provincia di Foggia e di Striano in provincia di Napoli. E quindi vedete che è un santo diffuso sul territorio da nord a sud. Attorno al 511 l'abate Eugippio ha scritto un'opera che si intitola Vita Santi Severini, un'opera che ha influenzato il suo tempo, la vita di San Severino, un documento alto medievale molto importante nella storia della cultura, non solo per le informazioni sulla vita di questo santo, ma soprattutto per le informazioni sulla geografia e le etnie presenti lungo il confine orientale dell'Impero Romano d'Occidente nel periodo immediatamente precedente alla sua fine. La vita Santi Severini consta di 46 capitoli che ripercorrono le tappe dell'evangelizzazione dei popoli del Norico, narrando la vicenda spirituale del santo fino alla sua morte e descrivendo la traslazione del suo corpo in Italia al seguito di Odoacre. Nel settimo capitolo di questa biografia si narra appunto l'incontro tra San Severino e il giovane Odoacre. L'abate Eugippio è stato probabilmente il discepolo più vicino a Severino e ha sicuramente partecipato alla traslazione dei suoi resti dal Norico, dall'Austria in Italia, dapprima nel Monte Feltro e poi sotto il pontificato di Papa Gelasio, pontefice dal 492 al 496, nel Castrum Lugullanum, cioè la fortezza di Pitto Falcone a Napoli. Guardate, oggi lì c'è Castel del Lobo a Napoli, e dove Eusebio dapprima fa costruire un mausoleo e poi un monastero di cui è stato abate fino alla sua morte. Nel 909, quando i saraceni assalivano le coste dell'Italia meridionale, il corpo di Severino fu trasferito a Napoli nell'abbazia benedettina, alla quale fu dato il nome di San Severino. Oggi è la chiesa dei Santi Severino e Soschio, con l'annesso monastero. Eusebio ha scritto anche un'antologia delle opere di Sant'Agostino, personaggio che conosciamo, composta per una matrona romana di nome Proba. Vedete, queste matrone romane erano, avevano una grande voglia di studiare, abbiamo visto con Gerolamo, ora lo vediamo con Eusebio. Questa Proba forse è una figlia di Simmaco, un personaggio di cui sentiremo presto parlare. Ora, gli sono attribuite a Eusebio anche una regola scritta per i suoi monaci, alcune lettere indirizzate a eminenti contemporanei, Cassiodoro, che tra poi incontreremo, e Dionigi il Piccolo, incontreremo anche lui, perché vivono nel paesaggio intellettuale questi due personaggi che stiamo osservando, nel quale naturalmente abita anche Eusebio, che stiamo incontrando adesso. Quindi, vedete, con l'ausilio dell'enciclopedia, della rete e delle guide dell'Austria, della Puglia e della Campania, mettetevele lì da là, fate una visita prima a Mauter sul Danubio in Austria, che è un paese interessante da visitare, poi a San Severo in provincia di Foggia, a Striano in provincia di Napoli, a Castel del Lovo e alla chiesa dei Santi Severino e Soschio a Napoli. È un itinerario severiniano, possiamo chiamarlo così, è una sorta di camminata, di trekking severiniano. Questi posti dove è presente la figura di San Severino meritano di essere visitati e conosciuti. Vedete, nonostante la caduta dell'impero romano, la vita culturale continua, cioè questo che abbiamo detto ci dimostra che la vita culturale sta continuando. E ora leggiamo il capitolo settimo della vita di San Severino e dell'abate Eusebio, in cui si narra l'incontro tra San Severino e il giovane Odoacre, futuro re degli Eruli e artefice della dismissione dell'impero romano d'Occidente. È un personaggio importante questo Odoacre, perché insomma con lui dopo 1229 anni inizia un apparato di una grande importanza nella storia. E se fossimo abbastanza competenti nella conoscenza della storia, dell'evoluzione della lingua latina, noi ci renderemmo conto che la forma linguistica usata da Eusebio è simile a quella sperimentata da Gerolamo più di un secolo prima nella Vulgata Edizio, la traduzione in latino della Bibbia, che abbiamo studiato la scorsa settimana. E questo fatto ci fa capire, questo concetto lo comprendiamo anche senza essere esperte ed esperti latinisti, come la lingua latina di Gerolamo, che integra, come abbiamo detto, no, la forma sintattica antica con il lessico popolare contemporaneo, no? Fa questa grande operazione culturale Gerolamo nella traduzione, la traduzione della Bibbia di Gerolamo è formidabile. Guardate che Gerolamo ritraduce i testi dei Vangeli scritti in greco e li fa diventare una vera e propria opera d'arte in latino dal punto di vista letterario, perché i testi dei Vangeli scritti in greco sono scritti male. Gerolamo li legge, ma come sono scritti male questi Vangeli? Sì, perché sono scritti in una lingua nella lingua della Koinè, che era una lingua popolare, quindi una lingua anche sgrammaticata, no? Anche dal punto di vista sintattico poco curata, una lingua molto vicina alla lingua parlata. Gerolamo, quando li ritraduce dal greco in latino, invece fa un'operazione stilistica formidabile. Ora noi questa cosa non la capiamo perché conosciamo poco il greco e poco il latino, ma poi vabbè, voi siete giovani, studierete, diventerete grecisti e latinisti e capirete meglio questa questione. Però lo capite lo stesso anche in teoria, questo fatto, lo capite lo stesso anche in teoria. Cioè la traduzione di Gerolamo è un grande capolavoro stilistico, mentre i testi originali dei Vangeli sono scritti in una lingua debole. Gerolamo fa questa operazione anche per dare una forza, e difatti la traduzione in latino di Gerolamo ha una forza anche dal punto di vista dottrinale e pastorale formidabile rispetto al testo originale greco. Capite? Ecco questo fatto. E quindi è chiaro che questa lingua, poi la lingua di Gerolamo viene usata. Eugizio, per esempio, usa lo stile di Gerolamo per scrivere la sua opera. E quindi la lingua latina di Gerolamo è diventata in età alto medievale uno strumento di salvaguardia della cultura classica, no? E così siamo di fronte al paesaggio intellettuale che appunto porta questo nome della salvaguardia della cultura classica. E ora leggiamo questo brano in cui l'abate Eugizio fa di Odoacre, nonostante sia ariano, un predestinato, come se la scelta di favorire la dismissione dell'impero romano d'Occidente equivalesse ad un mandato divino che il giovane Erulo, su indicazione di San Severino, deve portare a compimento con il beneplacito della Chiesa di Roma, no? Ecco, quindi l'impero deve finire perché comincia un tempo nuovo che non è più quello a curve compito dalla fondazione di Roma, ma è quello dalla nascita di Gesù Cristo. Ecco, no, quindi c'è un tempo nuovo che entra questo meccanismo nelle opere. Leggiamo da Eugizio, Vita Santi Severino. Si presentarono un giorno a San Severino nel Norico alcuni germani in cammino per l'Italia che desideravano ricevere la sua benedizione. Tra essi un giovane che l'alta statura obbligava a star chino per non urtare col capo nel soffitto dell'umile cella, attrasse l'attenzione del santo. Era coperto di povere pelli, ma lo sguardo dell'uomo di Dio, detto a leggere nel futuro ciò che la provvidenza riserva alle sue creature, aveva ugualmente colto in lui i segni sicuri di ben diverse sorti. E al momento del commiato lo salutò con profetiche parole. Va in Italia, gli disse, va, tu che sei coperto di vivissime pelli, ma che presto sarai largo a molti di molti doni. Quel giovane era Odoacre, che dopo breve tempo le milizie erule al servizio dell'impero d'Occidente avrebbero acclamato loro re, che 5 giorni dopo avrebbe sconfitto e ucciso a Piacenza Oreste, patrizio dell'impero e padre dell'imperatore Romolo Augustolo, che avrebbe infine fatto prigioniero in Ravenna lo stesso imberbe imperatore al quale, impietosito dalla sua delicata bellezza di giovinetto, avrebbe risparmiato la vita per destinarlo a vivere in una villa presso Napoli. Odoacre in Italia aveva trovato l'impero d'Occidente nel momento più grave della crisi che lo dilaniava da decenni. Di fronte a questa situazione ormai matura, Odoacre compì il gesto che nessuno degli altri generali germanici prima di lui aveva osato compiere. Pose termine alla finzione di un impero in Occidente. Quindi, più che la caduta dell'impero romano, c'è la fine della finzione. Ora, le scelte fatte da Odoacre, considerate oculate da parte di tutte le studiose e gli studiosi di storia, a cominciare da Eugizio, vedete, che consistono nel rilancio della burocrazia imperiale, che ha evitato il definitivo collasso dello Stato, nell'espansione del territorio verso il Mediterraneo con l'occupazione della Sicilia e verso Oriente con l'occupazione dell'Illiria, nel richiedere, nonostante sia ariano, la benedizione del Papa in un clima di reciproco rispetto. Ebbene, questi fatti preoccupano l'imperatore d'Oriente. Un'eventuale alleanza ariana con la benedizione del Papa di Roma tra Eruli, Visigoti e Vandali risultava assai pericolosa per l'impero d'Oriente. E anche il patriarca di Costantinopoli è preoccupato. Un eventuale accordo tra il papato e gli ariani avrebbe creato problemi alla Chiesa di Costantinopoli, che dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente veniva spronata dall'imperatore d'Oriente ad entrare in concorrenza con la Chiesa di Roma. Ora, questa situazione di diffidenza nei confronti di Odoacre porta l'imperatore bizantino Zenone a fare delle scelte che giovano solo a incrementare una dinamica che porta a potenziare lo strascico dell'implosione. Ora, ne viene fuori una questione piuttosto complessa che ha preso il nome di ambigua dichiarazione di unità, e noi dobbiamo capire di che cosa si tratta. La reazione dell'impero d'Oriente di fronte alla dismissione dell'impero d'Occidente, una reazione lenta determinata dal crescere della preoccupazione, è un fatto che rompe gli equilibri politico-religiosi sul territorio delle Cumene, naturalmente. Cioè, i governanti bizantini preferivano continuasse ad esistere il simulacro dell'impero d'Occidente, cioè, incapace di governare piuttosto che un funzionante stato romano-germanico di fede ariana per giunta benedetto dal Papa, no? E guardate sul punto 3 del repertorio. Ora, la diffidenza nei confronti di Odoacre, che sta governando saggiamente l'Italia e che periodicamente continua a richiedere un riconoscimento ufficiale della sua azione di governo all'imperatore d'Oriente senza ottenerlo, spinge l'imperatore bizantino Zenone a prendere, 6 anni dopo che Odoacre ha ratificato la fine dell'impero occidentale, un provvedimento gravido di imprevisti. Cosa succede? Succede che il 28 luglio del 482, dietro suggerimento del patriarca di Costantinopoli, che si chiama Acacio, l'imperatore, sembra più un nomignolo di Trastevere che di Costantinopoli, l'imperatore Zenone promulga un documento, una risoluzione politico-dottrinale, anche un decreto, che prende il nome di Enoticon. Guardate che è un fatto importante, questo è un documento importante, dovremmo conoscerlo già tutti, ma in realtà poi molte cose ci sfuggono. La parola Enoticon in greco significa strumento di unione. Uno strumento che ha creato più disunione che questo non è mai stato creato, ma così si chiama, Enoticon, strumento di unione. Il testo di questo documento vuole ribadire, in chiave anti-ariana, ma non lo si afferma esplicitamente, che l'unità tra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli deve essere salda, no? E vuol porre fine alle controversie dottrinali mai sopite, anzi continuamente rinfocolate, sulla natura di Gesù Cristo. Ora, il Concilio di Calcedonia nel 451, che è stato voluto da Papa Leone I, che abbiamo già incontrato alle prese con Attila e con i Vandali di Genserico, no? Ricordate Leone Magno? Ebbene, il Concilio di Calcedonia aveva ribadito la risoluzione del Concilio di Nicea. Siamo sempre lì, in questa diatriba terribile, no? Gesù Cristo è vero Dio, è vero uomo, generato, non creato, homo usius, della stessa sostanza del padre. Ma attenzione, le chiese di non dietro questa storia continua ad esserci un dibattito, ma le chiese di Antiochia e di Alessandria d'Egitto, quindi due chiese molto importanti, non avevano sottoscritto il documento del Concilio di Calcedonia, ma avevano preso un'altra strada, perché una nuova linea di tendenza viene fuori nella travagliata storia della dottrina del cristianesimo, travagliata ma molto interessante. Avevano proposto con decisione un'altra tesi, la cosiddetta tesi monofisita, un'altra linea di tendenza che entra in scena, e guardate, un'altra linea di tendenza che tuttora è presente nella storia della Chiesa. Che cos'è il monofisismo? Attenzione, guardiamo la parola innanzitutto. Dal greco monè, unico, e fisis, natura, quindi una sola natura, un'unica natura, vuol dire la parola. Ed è il nome della forma cristologica che nel 440 ha elaborato un certo Eutiche, che è morto nel 454. Eutiche era un archimandrita, cioè il superiore di un convento con più di 300 monaci a Costantinopoli, e poi patriarca della città di Costantinopoli, destituito nel 448 con una lettera dogmatica intitolata il Tomus di Leone I, perché la Chiesa di Roma considera non veritiera la dottrina monofisita. Quindi vedete che c'è un ulteriore scontro in campo, oltre agli ariani, ecco, quindi Chiesa di Roma, l'homo usius, Chiesa ariana, homo i usius, e Chiesa del monofisè, la Chiesa monofisica. Quindi tre linee di tendenza che si contendono in qualche, perché hanno poi una rilevanza sul territorio queste chiese, cioè avevano una rilevanza perché avevano degli aderenti, no, notevoli, erano sostenute poi dalla base. Ora, secondo il monofisismo, cosa si basa questa dottrina? Dobbiamo saperlo, perché ogni tanto viene fuori questo problema, lo sentite dire nella storia dell'arte, appare questo fatto, no? Nella storia della cultura, nella storia della letteratura. Secondo il monofisismo, la natura umana di Gesù, diceva Eutiche, è stata assorbita da quella divina. Cioè, nel momento in cui le due nature, no, in Gesù si appaiono, quale prevale? Ma prevale quella divina, per forza di cose. Cioè, quella natura divina si mangia la natura umana, non c'è niente da fare, perché allora noi commettiamo un errore, allora diciamo che Dio non conta, non ha voce in capitolo, no, è chiaro che c'era questa pregiudiziale. E quindi in Cristo è presente solo la natura divina, dice. Cioè il monofisismo, nonostante la condanna romana, con il concilio di Efeso, quindi contro il monofisismo viene indetto il concilio di Efeso, ma guardate, i messi papali a quel concilio vengono sbeffeggiati, e i monofisisti hanno la meglio in quel concilio perché sono in maggioranza. E di Calcedonia, dove invece il monofisismo viene condannato, perché in questo caso sono in maggioranza i vescovi della Chiesa di Roma, vedete, quindi c'è uno scontro. E il monofisismo si è rapidamente espanso nella maggioranza delle chiese orientali, no? Molti vescovi aderiscono a questa idea che in Gesù Cristo la natura divina prevale sulla natura umana. Quindi è inutile dire vero Dio e vero uomo, no, Gesù Cristo è vero Dio, poi è stato anche uomo, perché questo è il progetto, ma nel momento in cui risorge torna ad essere ed è vero Dio. Ora, con il documento detto enotico, l'imperatore Zenone vuole porre fine alle controversie cristologiche che avevano diviso la cristianità in calcedoniani, cioè i vescovi delle chiese che con quello di Roma avevano sottoscritto i decreti del Concilio di Calcedonia, e i monofisiti, i patriarchi soprattutto di Antiochia e di Alessandria, due chiese molto potenti, che non avevano accettato le conclusioni di questo concilio. Ora, questo documento, l'Enoticon, lo strumento di unione, vorrebbe stabilire un principio di unità, henosis in greco, nell'intera ecumene. No? Facciamo l'unità, non smettiamola di litigare. E secondo Zenone, dell'unità religiosa era depositario il Papa di Roma, quindi aveva ragione la sua dottrina, e dell'unità politica l'imperatore d'Oriente, il quale avrebbe fatto da calmiere, ma lui tirava l'acqua al suo mulino, vedete? Ora, il testo dell'Enotico è un capolavoro di diplomazia, se vogliamo chiamarlo così, ma dovremmo dire è un capolavoro di ipocrisia, perché si fonda su affermazioni ambigue, attenzione, che verranno chiamate per la prima volta bizantinismi, e noi a questa questione dei bizantinismi assistiamo tuttora, perché nel campo della gestione dei poteri il bizantinismo è diventato un sistema, ma comincia con l'enotico, il bizantinismo, nel quale si afferma che, attenzione, le decisioni dei primi tre concili ecumenici, Nicea, Costantinopoli ed Efeso, e non si cita quello di Calcedonia, sono valide. E qui, vedete, si gratifica il Papa di Roma, perché implicitamente si afferma che gli insegnamenti del monofisita Euti che sono falsi, e anche la dottrina degli ariani è falsa, e quindi Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo in una persona, omettendo però qualsiasi riferimento al numero delle nature, cioè in modo da non scontentare né il Papa né i monofisiti. E infine ci si affida alla Madonna, come spesso si fa, perché si decreta che la figura di Maria va definita con il termine Theotokos, madre di Dio in quanto generatrice di Dio. E una definizione che mette, tutti erano d'accordo su questo, e allora siamo d'accordo su, ebbene, allora affidiamoci alla Madonna che unifica tutti quanti, ecco, quindi facciamo l'unità, ecco, facendoci abbracciare da Maria. Ora, l'enoticon è quindi, vedete, il tentativo di riunificare la Chiesa riportandola alla situazione pre-calcedonita, senza tuttavia ripudiare esplicitamente il Concilio di Calcedonia, ma semplicemente ignorandolo, come se non ci fosse stato. Ora, il fatto è che questo documento è un decreto, e di conseguenza non è solo una dichiarazione di intenti, attenzione, ma è legge dello Stato, e qui sta tutta la sua debolezza politica, perché questo testo diventa vincolante per tutti i vescovi dell'impero, pena la deposizione e l'esilio. E la prima conseguenza del decreto è la deposizione dei patriarchi di Alessandria d'Egitto e di Antiochia di Siria, i quali si rifiutarono di sottoscrivere un documento così ambiguo. Ora, l'imperatore entra in conflitto con loro, meno male che si dovevano favorire l'unione, no? E li sostituisce d'autorità, ma con un'autorità che, perché smentita dal decreto stesso, non gli compete. Infatti, non dice il decreto che per quanto riguarda la fede, la dottrina, è il vescovo di Roma che conta, quindi non può essere l'imperatore che prende una decisione di questo tipo. Quindi succede, vedete, una sovrapposizione di mansioni che gioca un ruolo favorevole a tutta l'iniziativa, con un'autorità che non gli compete. Difatti il Papa di Roma, Felice III, avrebbe dovuto chiamarsi II, ricordate, perché Felice II era l'antipapa, però decide di chiamarsi Felice III, questo Felice qui, Dopo aver, quindi il Felice II, l'antipapa, entra nella lista degli antipapi e nella lista dei papi. Felice III, dopo aver indetto un sinodo che ribadisce il primato del vescovo di Roma, scomunica i patriarchi nominati dall'imperatore. Come si permette all'imperatore di nominare dei patriarchi al posto mio? E nel 484 Papa Felice scomunica anche Acacio, il patriarca di Costantinopoli, come promotore del decreto enochico. Acacio, a sua volta, ripudia il Papa, e questi gesti originano uno scisma, detto scisma acaciano, che è il primo scisma organizzato, che si protrae, per fortuna, solo per 35 anni, dal 484 al 519, e va considerato il primo evento scismatico della storia della Chiesa universale. L'enotico viene poi abrogato dall'imperatore Giustino I, che vuole ristabilire il rapporto di comunione tra la Chiesa di Costantinopoli e la Chiesa di Roma. Vedete, questa complessa questione politico-religiosa mette al centro, in una girandola di ambiguità, la parola unione, una parola sul cui significato dobbiamo riflettere, perché è una parola che ci sta a cuore. Quale di queste parole, congiungimento, intreccio, fusione, insieme, o quale altra parola preferite mettere per prima accanto alla parola unione? Scrivetela in relazione a quella che è la vostra esperienza. Quando, come e perché avete agito per costruire una situazione in cui si potesse creare un'unione di intenti? No, si lavora sempre anche per questo. Scrivete quattro righe in proposito. Quando l'imperatore Zenone nel 484 si rende conto che il decreto enotico, lo strumento d'unione, ha prodotto l'effetto contrario a quello previsto, che l'accordo tra Odoacre e il papato non è stato minimamente scalfito, e tra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli è nato un disaccordo, decide di giocare una nuova carta. E diciamo subito che anche questa mossa, soprattutto nel lungo periodo, giova solo a incrementare una dinamica che porta a potenziare lo strascico dell'implosione. L'imperatore Zenone, consigliato anche dai suoi funzionari, cioè l'ambigua diplomazia bizantina sempre pronta a tessere congiure, complotti e macchinazioni, e contando sul fatto che è la disunione più che l'unione lo strumento più efficace nella gestione del potere, ahimè, confida per mettere in difficoltà Odoacre sulla discordia che da sempre oppone le popolazioni germaniche le une alle altre, e quindi stipula un accordo con il nuovo re degli Ostrogoti, che si chiama Teodorico, perché gli Ostrogoti sono i tradizionali nemici degli Euli, sono parenti, ma in quanto parenti, e da sempre ambiscono a sottometterli. Teodorico è un grande personaggio, ben noto a tutte e a tutti noi, no? Chi non ha sentito parlare di Teodorico? È un grande personaggio che stiamo per incontrare, ma lo faremo con circospezione, tenendo le distanze, perché in ragione della natura del nostro percorso, noi siamo molto più interessate e interessati a comunicare con le sue vittime piuttosto che con lui. Che cosa significa questo con le sue vittime? Beh, riflettiamo. Teodorico, Diudareis, in lingua originale, il re degli Ostrogoti, è un giovane valoroso e intelligente, ed è ben preparato intellettualmente, perché in quanto figlio del re Ostrogoto Teodemiro e di Erelieva, che è una delle sue concubine, anche questa è una donna come Elena che abbiamo incontrato, Erelieva, una donna di grande valore, è stato fin da bambino alla corte di Costantinopoli come ostaggio. Anzi, proprio sua madre che dice: ma sì, questo bambino, mandiamolo come ostaggio a Costantinopoli, perché là ci sono delle buone scuole, andiamo là e diciamo che lo facciano studiare, perché è bene, è bene che i ragazzi studino. E quindi questo succede. E difatti Teodorico è anche un bambino e poi un ragazzo che si appassiona allo studio. E ha di conseguenza ricevuto una formazione classica, apprezza molto la cultura greca e latina ed è perfettamente inserito nella civiltà romana di cui è un cultore. Ora, gli ostrogoti, dal tempo dell'imperatore Marco Aurelio, occupano il territorio della Pannonia, l'odierna Ungheria, che è una vasta pianura, poco fertile e molto faticosa da lavorare. Non avevano neanche gettato il gulasch ancora, per cui sono disposti ad emigrare e a mettersi in movimento verso occidente, e l'imperatore Zenone conferisce a Teodorico ciò che non ha fatto con Odoacre, cioè il titolo di patrizio romano, e lo sprona a invadere l'Italia. Operazione molto discutibile. Teodorico accetta la proposta di Zenone e nel 489 supera le Alpi orientali con un esercito di 100.000 uomini e a seguito di questo esercito marcia un popolo intero, gli ostrogoti, più di 300.000 persone, donne, vecchi, bambini, animali, si spostano dalla Pannonia verso l'Italia. E questo spostamento mette in movimento da est verso ovest altri popoli di stirpe germanica. Si muovono loro, quindi altri popoli si muovono. I Longobardi, ne sentiremo parlare tra un po', naturalmente, si avvicinano al corso del Danubio, i Longobardi si spostano, cioè, i Burgundi si insinuano in Gallia, nel territorio dei Visigoti, e nel nord della Gallia, nello spazio attraversato dalla Senna, si insedia un popolo, i Franchi, un popolo con mire espansionistiche, un popolo con il quale avremo a che fare presto. Odoacre affronta il potente esercito ostrogoto, ma viene sconfitto in due battaglie, sull'Isonzo e a Verona, e deve rinchiudersi in Ravenna, che è una città non facilmente espugnabile. Difatti, dopo due anni di assedio, nel 493, Teodorico decide di agire con l'inganno. Fa finta di voler intavolare delle trattative di pace, ha studiato le tragedie, Teodorico, e le usa male però, e invita ad un banchetto Odoacre. Fa la stessa operazione che ha fatto Tantalo e gli dei. Odoacre con tutta la sua famiglia: vieni, facciamo una cena insieme, facciamo la pace, non mettiamoci d'accordo, porta tutta la tua famiglia, i tuoi luogotenenti. In realtà gli ha preso una trappola, perché a tradimento, prima che si arrivasse alla frutta e dopo aver affermato, guardate che a tavola non si invecchia, guardate che questo modo di dire nasce in questa circostanza, li fa tutti trucidare, e così con questo sanguinoso raggiro termina la guerra erulogota. E in questo modo drammatico, in questo clima da tragedia, al governo degli Eruli subentra quello degli Ostrogoti e comincia male. E Teodorico, col titolo di re degli Ostrogoti e patrizio d'Italia, si propone di ben amministrare questo Stato. Ora, il termine tragedia ci fa ricordare che stiamo leggendo un romanzo, Il calore del sangue, dove alleggia un clima di carattere tragico, perché il cugino Silvestre si è reso conto di aver scoperto un pericoloso triangolo amoroso in cui sono coinvolte le due giovani spose Colette e Brigitte e il baldo giovane Mark. Il cugino Silvestre nutre delle preoccupazioni sulle conseguenze che può avere questa situazione passionale, ma non immagina ciò che sta per succedere, però questo non l'avrebbe mai immaginato. Leggiamo quindi ancora tre pagine di questo romanzo, vediamo che cosa succede. Acutre bussai alla finestra della sala da pranzo e dissi di essermi smarrito. Il vecchio De Clos, non ignaro del fatto che girovago per i suoi boschi da quando ero bambino, non poté non offrirmi una stanza. Quanto alla cena non feci cerimonie, andai in cucina e chiesi alla domestica un piatto di minestra, me lo diede aggiungendo un bel pezzo di formaggio e una fetta di pane, mi mise a mangiare accanto al fuoco, l'unica luce della stanza era quella delle fiamme, si risparmiava sull'elettricità. Chiesi dove fosse Marco Ne, è andato via, ha cenato con voi? Sì, grugnì il vecchio. Lo vedete spesso? Fece finta di non sentire. La moglie teneva fra le mani un lavoro di cucito, ma l'ago non andava. Lui la apostrofò in tono ruvido. Bella sfaticata che sei. Non posso lavorare, non c'è luce, rispose lei con voce bassa e assente. Poi, rivolta a me, chiese, non c'era nessuno a Moulin-Neuf? Non so, non sono arrivato fin là. Il bosco era così scuro che non sono riuscito a venirne fuori, temevo di cadere nello stagno. Perché nel bosco c'è uno stagno? Mormorò. E quando la guardai accennò un sorriso colmo di scherno e di intima gioia. Poi, gettato il lavoro sul tavolo, rimase immobile, con le dita intrecciate posate sulle ginocchia e il capo fino. Entrò la domestica. Ho messo le lenzuola nel letto del signore, disse, riferendosi a me. Il vecchio De Clos sembrava addormentato, gli capitava spesso di restare a lungo così, in silenzio, immobile, a bocca aperta. Le guance incavate e il colorito livido gli conferivano l'aspetto di un morto. Vi ho acceso il fuoco in camera, continuò la domestica. Le notti sono fresche. Si interruppe, Brigitte si era alzata di scatto e sembrava estremamente turbata. La fissammo senza comprendere. Non sentite nulla? Chiese dopo un istante. Nulla. Che c'è? Non so, mi è parso. Forse mi sono sbagliata. Avevo sentito un grido. Tesi l'orecchio, ma il silenzio quasi opprimente delle nostre notti campestre regnava sovrano. Non c'era neppure più vento. Non sento niente, dissi. La domestica uscì dalla stanza. Io non andai a dormire. Guardai Brigitte, che ora stava vicino al camino tremante. Aveva colto il mio sguardo e istintivamente commentò. Sì, le notti sono proprio fredde. Tese le mani in avanti come se volesse riscaldarle davanti alle fiamme. Poi dovette scordarsi della mia presenza e nascose il viso dietro le dita chiuse. In quel momento si udì stridere il cancello del giardino. Qualcuno salì i gradini d'ingresso e suonò alla porta. Andai ad aprire. Sulla soglia c'era un giovane garzone di fattoria. Nei nostri paesi, dove il telefono è prerogativa di pochi ricchi borghesi, i garzoni sono ambasciatori di sventura. Quando si verificano una malattia, un incidente, un decesso, i contadini spediscono nella notte un mezzo, un piccolo domestico dalle gote rosse che dà all'annuncio il tono placido. Il nostro si levò educatamente il cappello e, voltatosi in direzione di Brigitte, disse «Sentite, signora, c'è il padrone di Moulin-Neuf che è caduto nel fiume». Quando lo interrogammo rispose che Jean Dorain era tornato da Nevers prima del previsto e aveva lasciato l'auto nel prato adiacente alla casa, forse non voleva che il rumore della macchina svegliasse la moglie indisposta. Mentre attraversava la passerella sul fiume, doveva averlo colto un malore, un ponticello, sebbene largo e solido, e munito di parapetto da un solo lato, e l'uomo era caduto in acqua. La moglie non l'aveva sentito rientrare, era addormentata, ma il grido che lui aveva levato cadendo l'aveva strappata al sonno, scesa dal letto, si era precipitata fuori, l'aveva cercato inutilmente. Il fiume profondo probabilmente era andato giù in un attimo. Colette aveva riconosciuto la macchina lasciata nel prato, a conferma che l'uomo appena morto era proprio suo marito. A quel punto, colta dalla disperazione, aveva corso fino alla fattoria vicina per chiedere aiuto. In quel momento gli uomini stavano cercando il corpo. Mia madre, però, concluse il ragazzino, ha pensato che la povera signora è tutta sola e che la signora De Clos, che è amica sua, vorrà andare ad assisterla. Vado, disse Brigitte. pareva in preda a un profondo stupore. Il suo tono era freddo e grave. Toccò lievemente la spalla del marito, che il volume delle nostre voci non aveva destato. Allorché lui aprì gli occhi, Brigitte gli spiegò l'accaduto. Il vecchio l'ascoltò in silenzio, forse capiva solo a metà, forse gli importava poco della morte di un uomo giovane o in generale di qualunque morte che non fosse la sua. Forse non voleva dire quello che pensava, si alzò con un sospiro sofferto. Tutta questa storia, disse infine, non terminò la frase. Io salgo a dormire. Sul punto di andarsene, con un tono che mi sembrò rivelatore e quasi minaccioso, soggiunse: tutta questa storia a far vostro, non intendo esserci tirato dentro, capito? Accompagnai Brigitte a Moulinger. Si vedevano luci errare nel buio e incrociarsi sulla superficie del fiume. Gli uomini cercavano invano il corpo, in casa le porte erano spalancate. Alcuni vicini si prendevano cura di Colette priva di sensi e del bambino che piangeva, altri ronzavano negli armadi per estrarne le lenzuola destinate alla sepoltura. Gli uomini della fattoria erano riuniti in cucina e facevano uno spuntino in attesa della luce del giorno che avrebbe permesso di esplorare i giunchi a valle del fiume. Si supponeva che affogando l'uomo fosse stato trascinato lì e fosse stato bloccato dalla vegetazione. Riuscì a vedere Colette solo per un attimo. Le vicine la attorniavano, non la mollavano di un millimetro. Le donne di campagna non intendono perdersi un solo istante dello spettacolo gratuito che possono offrire una nascita o una morte improvvisa. Parlottavano tra loro, dispensavano opinioni e consigli e portavano da bere agli uomini immersi nell'acqua fino alla cintola. Io vagavo per il mulino, andando da una stanza all'altra, tutte così confortevoli e vaste, con i grandi caminetti dei mobili antichi scelti con amore da Helene, le alcove seminascoste, i fiori, le tende di cretonna a motivi floreali. Sul lato sinistro della casa si trovava il mulino vero e proprio, regno del povero ragazzo scomparso. Il suo corpo era prigioniero nell'acqua, ma se un frammento della sua anima fosse tornato sulla terra, adesso sarebbe stato di certo lì, tra le macchine, i sacchi di grano, le bilance, l'arredo semplice. Con quanta fierezza mi aveva fatto visitare quell'ala del mulino ricostruita dal padre. Mi pareva quasi di vedermelo accanto. Passando sbattei contro un qualche congegno che emise di colpo un cigolio, talmente lamentoso, inatteso e strano, che non potei fare a meno di mormorare: siete qui, mio povero amico. D'improvviso tutto tacque. Ridiscesi verso le camere per aspettare François e Hélène, che era stata mia cura a far avvisare. Quando giunsero, la loro semplice presenza riportò quasi istantaneamente la quiete. Ai rumori e alla confusione seguì una sorta di mormorio funebre che cullava il dolore. I vicini furono mandati a casa con parole gentili, le finestre e le imposte vennero chiuse, le luci abbassate, la stanza in cui avrebbe riposato il corpo ornata di fiori. Verso il mattino gli uomini l'avevano trovato impigliato tra i giunchi, come si era supposto. Il gruppetto silenzioso penetrò nel mulino, trasportando una sagoma nascosta da un lenzuolo distesa su una lettiga. Quindi il povero Jean Doren è caduto in acqua ed è annegato perché è stato davvero colto da un valore mentre attraversava il ponticello d'ingresso del suo mulino. Il cugino Silvestre nutre dei dubbi su questa prima versione e non è il solo. Ma torniamo alla figura di Teodorico. Teodorico governa per 33 anni, dal 493 al 526, 33 anni, è un numero mitico, col titolo di re degli Ostrogoti e patrizio d'Italia. Mira prima di tutto a far convivere le varie etnie presenti sul territorio della penisola, latini, eruli e goti. Anche Teodorico e gli Ostrogoti sono ariani, ma il re si tiene a garantire la libertà di culto e a intessere buoni rapporti con i papi di Roma. Intraprende poi il riordinamento dell'esercito e dell'amministrazione civile e soprattutto cerca di rilanciare il sistema economico con una riforma agraria. C'erano da appaltare grandi lavori di bonifica che avrebbero anche creato posti di lavoro, e con il ripristino delle vie di comunicazione le principali strade romane erano tutte cadute in rovina, si erano impaludate, bisognava ritirarle fuori. E opera per rimettere in funzione il maggior numero di acquedotti possibile, perché l'acqua potabile è sempre stato un bene prezioso da far arrivare nelle città. Guardate sul punto 4 del repertorio. Teodorico fa intraprendere poi i lavori per dragare il porto di Classe, perché la città di Ravenna, per la sua conformazione, non aveva un porto suo. Cioè, il porto di Ravenna è una vera e propria città, Civitas Classis. Guardate che Classis in latino significa flotta, flotta. Quindi Classe, Civitas Classis, significa la città della flotta delle navi. Classe è stata fondata da Augusto intorno al 27 a.C. A sud di Ravenna, in una baia fuori dalla cerchia delle paludi, e i due centri sono stati collegati con un canale artificiale. Vedete, c'è una relazione come tra il porto del Pireo e la città di Atene, tra la città di Ravenna e Classe. Il porto di Classe poteva ospitare la flotta imperiale, anche 250 navi, con compiti di sorveglianza su tutta la parte orientale del mare Mediterraneo, l'Adriatico e poi il mar di Levante, così detto. Guardate, sulla rete ci sono molti siti dedicati agli scavi archeologici di Classe, Civitas Classe. Quindi fate una piccola ricerca in proposito, ci sono delle fotografie da osservare per capire, poi questi posti non sono così lontani. Teodorico fa restaurare molti monumenti romani, e anche lui in un certo senso rientra nella categoria di coloro i quali hanno operato per la salvaguardia della cultura classica, e inoltre vuole dare dignità di capitale a Ravenna e favorisce lo sviluppo di altre due città, Verona e Pavia. E difatti nelle leggende, perché ce ne occuperemo prossimamente delle leggende che riguardano Teodorico, viene nominato come Teodorico di Verona. Sappiamo che nell'anno 402 l'imperatore Onorio aveva trasferito da Milano a Ravenna la capitale dell'impero romano d'Occidente per motivi di sicurezza, e gradatamente questa città ha assunto il ruolo di metropoli artistica fino a togliere il primato a Roma stessa. Teodorico a Ravenna fa costruire intanto un grandioso palazzo reale, una nuova basilica e molti altri edifici pubblici. Guardate, durante gli scavi eseguiti tra il 1907 e il 1914 sono venute alla luce le rovine del palazzo di Teodorico, la cui raffigurazione sotto forma di mosaico si trovava nella basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Guardate, Sant'Apollinare è il primo vescovo della città, vissuto tra il secondo e il terzo secolo. La basilica di Sant'Apollinare Nuovo è stata fatta costruire da Teodorico come parte integrante della sua reggia, quindi era annessa al palazzo reale, e nasce come basilica ariana, ma aperta ai cattolici, secondo il clima di integrazione che il re vuole instaurare tra goti, che sono ariani, e latini, che si presume siano vicini alla Chiesa di Roma, emanando un editto, un programma di governo, cioè l'Edictum Theodorici, nel quale per la prima volta compare la diversificazione tra cattolici, cioè i latini fedeli alla dottrina della Chiesa di Roma, e ariani, i goti, comunque rispettosi dei cattolici, in nome della convivenza pacifica. Ora, voi sapete che le pareti della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo sono decorate con i famosi mosaici, no? E le parti più antiche di questi mosaici, cioè le cosiddette 26 scene evangeliche e le figure isolate di santi, risalgono al 520-530 circa, mentre le celebri processioni delle vergini e dei martiri sono state rifatte al tempo di Giustiniano, cioè circa 40 anni dopo, e sono un mirabile esempio dell'arte bizantina. Le due file dei martiri e delle vergini partono rispettivamente, le raffigurazioni, dalle città di Ravenna e di Classe, e sono state raffigurate all'inizio della navata e procedono per rendere omaggio a Cristo e alla Vergine seduti in trono. C'è chi ritiene che questa parte dei mosaici, prima del rifacimento avvenuto sotto Giustiniano, comprendesse i ritratti di Teodorico e dei dignitari della sua corte. Come mai non ci sono più? Bisogna che piano piano ci arriviamo poi a questo. Particolarmente interessante è la rappresentazione su mosaico della città di Ravenna, dominata dalle singolari architetture del palazzo di Teodorico. Ora, su ciascuna delle due pareti, le figure in processione delle vergini e dei martiri, che sono identiche solo in apparenza, in realtà ogni figura è diversa dall'altra, e trasformano i muri in stupende superfici smaglianti di colori, in cui spicca l'oro degli sfondi. Ed ecco perché, vedete, il mosaico è stato definito come una forma d'arte che tende a creare una sintesi tra la pittura, la scultura e l'architettura. Ecco, che cos'è il mosaico? È una sintesi di questi tre elementi fondamentali. Ebbene, con la guida di Ravenna, ma sarete stati a Ravenna, avrete visitato questa città, e collegandovi alla rete, ma ogni tanto bisogna tornarsi o prendere visione di queste opere, magari inserendole anche nel contesto di un viaggio sul territorio alto medievale, perché vanno inserite in questo contesto, usufruendo di un catalogo che potete richiedere in biblioteca. Andate ad osservare i mosaici della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, troverete senz'altro uno più particolare che vi colpiscono, sui quali potete scrivere quattro righe in proposito. A Teodorico, vedete, va riconosciuto il merito di aver promosso la cultura e l'arte, oltre ad aver messo in pratica le tragedie, e soprattutto di aver affidato il governo dello Stato alle persone migliori. E da questo punto di vista invece va naturalmente lodato. Teodorico cerca le persone più oneste e più competenti, e a questo punto potremmo dire che Teodorico, come anche Odoacre, è stato un buon e saggio governante, se non fosse che negli ultimi anni del suo regno, per tutta una serie di motivi, a cominciare dagli intrighi della corte bizantina che si ripercuotono in Occidente, e non ultimo al sopraggiungere di una malattia nervosa legata al complesso di persecuzione che lo colpisce, per cui vede nemici dappertutto, il re, oggi diremo era sclerotico ad un certo punto, diventa sospettoso e crudele, per cui comincia a far arrestare, a far perseguitare, a far uccidere anche i suoi più validi consiglieri. Ed è per questo motivo che a noi, come abbiamo detto prima, preme di più incontrare da vicino le sue vittime. Sono personaggi che si trovano nel paesaggio intellettuale che abbiamo di fronte, quello della salvaguardia delle opere dei classici. Il primo personaggio che incontriamo però è un tipo piuttosto duttile e riesce ad evitare di cadere in disgrazia, anzi sopravvive al sovrano e ai suoi successori e assiste alla sconfitta dei Goti. Questo personaggio, questo importante personaggio, si chiama Cassiodoro, e a lui dobbiamo la creazione di un importante metodo di lavoro intellettuale. Di che cosa si tratta e chi è Cassiodoro? Chi è questo personaggio importante che spesso viene rimosso, per cui non lo si studia? Guardate sul punto 5 del repertorio. Cassiodoro, più precisamente Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, è nato verso il 485 a Squillace, in una famiglia nobile, e nel centro di questa cittadina, su di una lapide celebrativa, si può leggere: Squillace ha dato i natali ad un personaggio illustre in tutto il mondo, sicuramente il più illustre nella millenaria vita della Calabria, Flavio Manio Aurelio Cassiodoro, l'ultimo dei romani e il primo degli italiani. È molto importante questa lapide, è molto significativa. Oggi non si sa prendere a scrivere la lapide. In prima istanza la scuola consiglia di fare un'escursione a Squillace in Calabria, in provincia di Catanzaro, che è una cittadina posta a circa 300 metri di altitudine in posizione strategica per il controllo dell'omonimo golfo ionico, il golfo di Squillace, del quale si trova proprio al centro. Guardate, anche a Squillace, come in moltissimi centri del sud italiano, la storia e il mito si intersecano in modo significativo. La leggenda vuole che sia stato Ulisse a fondare Scillazion, quando nel viaggio di ritorno da Troia, dopo una tempesta, è stato costretto ad approdare sulla costa ionica della Calabria. Guardate, la polis di Scillazion nel periodo greco e poi in età romana, i romani la chiamano Scolatium, pur non avendo mai avuto una propria autonomia amministrativa, è stato un centro di comunicazione, un porto militare e commerciale di grande importanza. E il suo porto, potenziato da Augusto, viene perfettamente descritto da Virgilio nell'Eneide. Guardate, anche in età medievale Squillace ha assunto un ruolo, soprattutto culturale, di prestigio, e questo è dovuto soprattutto al fatto di aver dato i natali a Cassiodoro. Guardate, la cittadina di Squillace è ricca di monumenti, e utilizzando l'enciclopedia, una guida della Calabria, una guida rossa del Turin, collegandovi alla rete, vale la pena conoscerli e visitarli. Quindi fate un viaggio, fate un'escursione a Squillace questa settimana. Il padre di Cassiodoro è un potente funzionario di Teodorico di origine siriana, patrizio e prefetto del pretorio, e anche lui, sulla scia del padre, anche Cassiodoro, raggiunge i più alti gradi della carriera amministrativa alla corte del re Ostrogoto e collabora con Teodorico nella politica di conciliazione tra i Goti conquistatori e l'aristocrazia romana. Il Cassiodoro rimane a corte a Ravenna fino a quando il regno dei Goti cade sotto i colpi dell'esercito bizantino. Guardate, questa è un'altra storia di cui ci occuperemo strada facendo, prossimamente, perché a Cassiodoro, guardate, nel 553, adesso diciamo in anteprima quello che vedremo poi meglio strada facendo, tocca una triste missione, quella di portare a Costantinopoli il corpo di Teia, cioè l'ultimo re ostrogoto ucciso in battaglia nella terribile guerra goto-bizantina, perché l'imperatore Giustiniano, che incontreremo questo personaggio, Giustiniano ne voleva constatare personalmente la morte, che decretava la fine del dominio ostrogoto in Italia. Voglio vedere il suo cadavere, e Cassiodoro deve compiere questa missione. Ma non ce li aveva mandati l'imperatore bizantino Zenone gli ostrogoti d'Italia 60 anni prima? E beh, vedete, citare il termine bizantinismo è troppo poco in questo caso, ma vedremo come vanno le cose, vedremo come procedono gli avvenimenti. Tornato in Italia, Cassiodoro si ritira dopo questa missione, si ritira a Squillace, il suo paese natale, e vi fonda una specie di università monacale che si chiama il Vivarium, attenzione, nel monastero di Vivario, c'era un monastero, in mezzo ai vivai, nei vivai si coltivano, che diventa come un'arca di Noè in cui trovano salvezza numerosissime opere dell'antichità greco-romana. Ecco che cosa fa Cassiodoro. Cassiodoro costruisce una specie di arca di Noè dove fa entrare non tutti gli animali, ma tutte le opere, no, i testi di tutte le opere dei classici che riesce a recuperare. Perché dice qui, no, con questa situazione, queste opere le perdiamo tutte. Perdiamo il più grande patrimonio che l'umanità abbia messo in piedi, la storia del pensiero umano abbia messo in piedi fino in questo mondo. In questo mondo. Che il compito essenziale dei monaci del Vivarium è infatti la trascrizione e la conservazione di tutte le opere classiche reperibili e poi la traduzione dal greco in latino dei libri che meglio rispondono all'ideale educativo di Cassiodoro, il quale sostiene che l'eredità classica greca e romana va fatta combaciare con la sapienza offerta dalla Sacra Scrittura, perché in molti testi, a cominciare dall'Eneide, no? L'abbiamo studiato questo fatto, ci sono i segni dell'avvento del Salvatore Gesù Cristo, no? Ora, quasi tutto il prezioso patrimonio bibliografico del Vivarium, guardate, centinaia di opere riscritte e ben conservate, è stato trasferito poi nella Biblioteca del Laterano, la costituenda Biblioteca Vaticana, ed è diventato uno strumento di trasmissione culturale decisivo per il futuro, per l'avvenire, visto che il movimento intellettuale della scolastica medievale non sarebbe mai esistito senza la possibilità di poter attingere al patrimonio dei classici greci e latini. Vedete, Cassiodoro mette a punto un metodo di carattere enciclopedico, trascrivere e raccogliere il più possibile del sapere umano, scientifico, letterario, filosofico, finora prodotto. E questo carattere emerge nelle sue opere. Le opere più importanti di Cassiodoro sono le varie, sottinteso epistole, cioè lettere varie, 468 lettere, scritte quando era cancelliere del regno goto. Guardate, una miniera di informazioni sulla politica del tempo. Non avremmo potuto fare la storia senza questi documenti. La cronica, una storia dell'umanità da Adamo al 519 sullo stile di Gerolamo. Il De Anima, un trattatello in cui si propone come dottrina cattolica il principio antropologico di stampo platonico dell'anima come forma intellettuale del corpo. Attenzione, l'anima della persona è ciò che la persona sa, scrive Cassiodoro, e lo vuole dimostrare. Ecco che cos'è la nostra anima, è quello che noi sappiamo, è la cultura che abbiamo. E ma l'opera in due libri nella quale risalta meglio il carattere enciclopedico di Cassiodoro si intitola Istituzioni di letteratura sacra e profana e contiene diversi scritti i quali, anche se raccolti senza una precisa organicità, sono vere e proprie compilazioni di tipo enciclopedico dove si trova di tutto, dalla grammatica all'astronomia, un deposito di citazioni tratte dai testi di numerosissime opere antiche, pagane, cristiane. E l'ideologia che tiene legato questo coacervo antologico è la stessa di Agostino, il quale, come sappiamo, pensa che la cultura antica non solo non va rigettata, ma vada salvaguardata e messa al servizio della conoscenza teologica e della vita religiosa. Cassiodoro è vissuto a lungo e batte un record in questo momento, e quando muore a 93 anni, quindi un fenomeno per il suo tempo, perché vedete, lui si è allargato la vita, stava componendo un trattato intitolato De Ortografia, sull'ortografia, per insegnare ai monaci come si dovevano trascrivere gli antichi codici. L'antichità è ormai lontana e i preziosi prodotti di quest'epoca, ricca di humanitas, vanno salvaguardati e utilizzati per costruire la cultura di un'epoca nuova, il Medioevo, che ormai è iniziato. Cassiodoro ormai è consapevole che siamo di fronte ad una nuova epoca, in una nuova epoca. A Cassiodoro dobbiamo la creazione di un metodo di lavoro intellettuale che serve per istruire una nuova figura fondamentale di artigiano, l'amanuense o il calligrafo, come lo chiama lui, che è una figura indispensabile per il movimento di salvaguardia delle opere dei classici, che vanno lette correttamente, interpretate fedelmente, scritte possibilmente senza errori, no? Oggi vogliamo formare dei tecnici informatici, no? Per parlare con un linguaggio nuovo. Ecco, in questo momento inizia questa operazione, quando Cassiodoro pensa che vada formato l'amanuense, cioè uno che sa che intanto scrivere bene, per farsi capire, perché la sua scrittura duri, ma non solo, uno che sappia anche scrivere, no? E capire quello che scrive, saper quello che scrive deve l'amanuense, eh? E naturalmente questa è una figura che poi avrà, la figura dell'amanuense ha un'importanza straordinaria nella diffusione della cultura medievale e ce ne renderemo conto strada facendo. E avete la buona abitudine, sull'esempio del metodo del vivarium di Cassiodoro, di ricopiare su un quaderno le frasi che vi piacciono e che scoprite nei libri che leggete, no? Tutti quanti abbiamo, ecco. E questo è il lavoro che fa le istituzioni di Cassiodoro, sono un lavoro di questo genere. Quando Cassiodoro trova una frase dei classici che gli piace particolarmente, la scrive e la commenta e fa quello che farà nel 1580 Monsieur de Montaigne, scrivendo i suoi saggi di cui abbiamo parlato, ma ne parleremo. E quindi coltivate il vostro spirito enciclopedico facendo questo esercizio, che è un esercizio utile e anche divertente ogni tanto da rileggere. Irene Mirocchi ha lasciato un'agenda piena di racconti. Anne Mirocchi le metteva in racconto le frasi interessanti che trovava. Andava a scrivere seduta sotto un albero nella campagna di Sillevec nel Morvan. Teneva sempre l'aria aperta quando era possibile. E per concludere leggiamo una pagina ancora dal colore del sangue. Dobbiamo partecipare alle esequie del povero Jean Doré, la cui morte risulta subito abbastanza misteriosa. Jean Dorain è stato seppellito l'altro ieri, un interminabile servizio funebre in una giornata fredda e piovosa. Il mulino è stato messo in vendita, Colette tiene per sé solo le terre di cui si occuperà suo padre e tornerà a vivere con i genitori. Oggi hanno celebrato una messa di suffragio per Jean Dorain. La famiglia al gran completo gremiva la chiesa di una folla in nero, muta e indifferente. Colette è stata molto malata, si alzava oggi per la prima volta e nel corso della cerimonia ha perso i sensi. Io ero seduto poco più in là, l'ho vista sollevare d'un tratto il suo velo da lutto e fissare il grande Cristo che si innalzava sopra di lei, inchiodato alla croce. Ha lasciato un debole grido ed è crollato in avanti, il capo sulle braccia. Dopo la cerimonia sono stato a pranzo dai suoi, lei non è scesa a mangiare. Ho chiesto di vederla, era in camera sua, attesa sul letto, con accanto il bambino, eravamo soli. Quando mi ha visto si è messa a piangere, ma ha rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda. Distoglieva il volto con un'espressione colma di vergogna e di disperazione. Alla fine ero lasciata sola. In attesa del mio ritorno, François e Hélène passeggiavano lentamente per il giardino. Sono invecchiati parecchio e hanno perso quella loro espressione serena che mi piaceva tanto e mi commuoveva. Non so se gli esseri umani siano in grado di foggiare la propria vita, ma di certo ciò che un uomo ha vissuto finisce col trasformarlo. Una vita calma e bella dà al viso un'aria amabile e composta, un dolce calore che forma una sorta di patina simile a quella di un ritratto. Ora la dolcezza e la serenità dei tratti dei miei cugini si erano dissolte, e sotto di esse si scorgeva un'anima triste e angosciata. Poverini, esiste un momento perfetto quando tutte le promesse giungono a maturazione e finalmente cadono i bei frutti, un momento che la natura tocca verso la fine dell'estate, supera presto e poi iniziano le piogge dell'autunno. Lo stesso vale per le persone. François e Hélène erano molto in ansia per Colette. Naturalmente capivano che duro colpo fosse stato per lei la morte del povero Jean, ma avevano sperato che si riprendesse più in fretta. Invece lei pareva indebolirsi giorno dopo giorno. Penso, disse François, mi sono preoccupato che non dovrebbe restare qui, non soltanto per via dei ricordi che ovviamente ritrova in ogni passo in questa casa in cui ha conosciuto Jean, si è sposata e così via, ma soprattutto a causa nostra. Non capisco che vuoi dire, caro, replicò Hélène alquanto agitata. Lui le posò la mano sul braccio. Sa esercitare un'autorità affettuosa alla quale la moglie non resiste mai. Io credo, disse, che noi due, lo spettacolo della nostra vita, tutto quel che c'è di buono in noi, non faccia che acuire i suoi rimpianti. Le fa capire ancora di più quanto ha perso. Guardandoci lo avverte con maggiore intensità, diciamo, povera piccola. A volte ha negli occhi un'espressione così triste che riesco stesso a sopportarlo. È sempre stata la mia preferita, lo confesso. Volevo costringerla a partire, a viaggiare, niente da fare. Si rifiuta di allontanarsi da noi. Non vuole vedere nessuno. Credo, intervenne Len, che per il momento non abbia bisogno di distrazioni. D'altra parte, neppure le accetterete, ma di un'occupazione seria. Mi spiace che abbia deciso di vendere il mulino, era il patrimonio di suo figlio e avrebbe dovuto non soltanto tenerlo, ma anzi farlo fruttare. Ma che stai dicendo? Non se la sarebbe potuta cavare da sola. Perché da sola? Noi l'avremmo aiutata e nel giro di qualche anno uno dei suoi fratelli avrebbe potuto prendere le redini del mulino nell'attesa che il piccolo raggiungesse l'età per farlo. L'unica cura possibile è un lavoro che la tenga impegnata. Oppure un altro amore, dissi io. Oh, un altro amore, è vero. Ma perché arrivi, intendo un amore autentico, onesto e sano, la cosa migliore è non pensarci troppo, non invocarlo, altrimenti ci si inganna. Si mette la maschera dell'amore sul primo e più rozzo dei volti. Spero con tutto il cuore che prima o poi si risposi, ma occorre innanzitutto che ritrovi la pace. Dopodiché, e in modo del tutto naturale, visto che è giovane, sarà capace di amare di nuovo e troverà un bravo ragazzo come lo era il povero Jean. Continuarono a discutere di Colette. Ne parlavano in tono sicuro, fiduciosi e tranquilli. Era la loro bambina, l'avevano fatta loro. Erano convinti di conoscerne persino i sogni. Alla fine decisero di comune accordo di convincerla a interessarsi ai terreni rimasti, ai lavori dei campi, ai raccolti, ai beni che aveva il dovere di custodire per il figlio. Quando mi accomiatai, li lasciai sulla panca posta davanti alla casa, sotto le finestre della loro camera. La stessa panca su cui, un tempo, io restavo seduto per ore, con l'orecchio teso, a cogliere dei passi nella notte. Il rumore dei passi di chi coglieva il cugino Silvestre? Perché anche lui è chiaro che è coinvolto con un passato che non sappiamo ancora. La prossima settimana dobbiamo incontrare la vittima più illustre della repressione di Teodorico. Questo personaggio si chiama Severino Boezio, in realtà un nome più lungo, noi diciamo soltanto due dei suoi nomi. Severino Boezio, che ha scritto un'opera straordinaria della storia del pensiero umano. E perché non se ne parla mai, direte, se è un'opera straordinaria e si parla tanto magari dei libri di certi giornalisti che a porta scrivono non so che cosa, perché non li leggete. Ci sono libri che non vanno letti, non vanno comprati, che vanno ignorati. Scusate se dico questa cosa, ma lo dico pensando a Severino Boezio, perché è lui che lo dice. Chi è Severino Boezio? È lui che lo dice nei confronti di un andanto che è piuttosto preoccupante nel nostro paese. Chi è Severino Boezio? Che ruolo ha avuto la sua opera nel movimento di salvaguardia della cultura classica? Cioè, per rispondere a queste domande bisogna percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale funzionale, che è un bene comune, come il vivarium di Squillace. Andate ad informarvi sul vivarium, noi abbiamo detto le cose essenziali. Perché lo studio è un'attività utile per promuovere l'apprendimento permanente, che è un diritto e un dovere di ogni persona, per questo la scuola è qui, per spronarci ad investire in intelligenza. Buonanotte, accorrete numerosi la prossima settimana, perché vale la pena incontrare Severino Boezio.